File 8, pagina 55, capitolo 8. Quella fu considerata un'operazione ben riuscita e qualcuno del gruppo artificieri propose che fosse aggregato alla loro formazione. Il comando della brigata consentì e così entrai a far parte di un commando sabotatori. Il campo base del gruppo artificieri del Carso si trovava nei pressi di Veliki Dol Dol Grande. C'era lì un accampamento in cui si dormiva sotto le tende. Il gruppo aveva autonomia d'azione riguardo ai bersagli da colpire, ferrovie o centraline elettriche, ma agiva soprattutto su obiettivi indicati dal nono corpus, alle cui dipendenze operava. Il lavoro richiedeva la conoscenza dei luoghi e la presenza sul territorio anche per evitare lunghi spostamenti. Perciò mi trattenevo solo raramente al campo base e solo se c'era la necessità di imparare a maneggiare nuovi tipi di esplosivo. Di solito dormivo a Prosecco, non a casa mia però, ma in una stanza che un'altra famiglia metteva a disposizione di noi clandestini. Lavoravo per lo più in coppia, perché solo eccezionalmente, in operazioni più complesse, venivano coinvolte più persone. Del gruppo artificieri facevano parte anche due russi, Mihailo e Ivan. Di loro si diceva che avevano disertato dalle formazioni tedesche, che erano stati dapprima assegnati ad una brigata partigiana, per essere poi inviati sul Carso, visto che, da esperti sabotatori come si erano presentati, potevano risultare preziosi al gruppo artificieri. Mihailo lo incontrai solo poche volte, mentre Ivan lo conobbi meglio. Fu Ivan a scegliere me e Karel Kukdanci per un'azione da realizzare nei pressi di Miramare. Non sembrò insolito che Ivan si rivolgesse a noi, perché conoscevamo bene quei posti, ma era certamente singolare che convocasse solo noi due a partecipare ad un'iniziativa temeraria come quella di preparare un agguato al Gauleiter Rainer. Certo, Danci e io eravamo provvisti dell'incoscienza della nostra età. Da chi Ivan avesse avuto l'informazione che Rainer sarebbe passato da lì senza scorta, visto che saremmo stati solo in tre a tendergli quell'imboscata, noi non lo chiedemmo allora e lui non ce lo disse neppure dopo. Danci, Ivan e io andammo dunque ad appostarci sulla strada che porta a Miramare. Quando vedemmo arrivare un'automobile e Ivan diede l'ordine, balzammo in mezzo alla strada e spianammo le armi. Era una balilla, se non ricordo male. L'autista non provò neppure a forzare il blocco, ma arrestò il veicolo. Era solo a bordo. Del Gauleiter non c'era traccia. Sul sedile posteriore c'erano in bella vista delle armi e l'autista suggerì che le prendessimo, lasciando proseguire lui che era un semplice autista. E difatti facemmo così. Prendemmo le armi e lo lasciammo andare. Solo dopo la guerra, durante il processo per i crimini della Risiera, scoprì che quell'autista era Conrad Jang. E solo molto tempo dopo ebbi qualche dubbio riguardo a quella operazione. Allora Danci e io eravamo esaltati da quel successo. Avevamo rimediato un revolver a doppia canna che sparava a raffica e una mitragliatrice con l'impugnatura di mogano. Tornammo alla base suscitando l'entusiasmo dei compagni, che non avevano mai viste delle armi così. Ivan aveva allora preso per sé l'orologio d'oro dell'autista e aveva lasciato a noi le armi. Dopo la guerra, quando venne a trovarmi, ricordò quell'episodio e mi chiese: «Ti ricordi ancora di quell'azione a Miramare? Tu hai preso l'orologio dell'autista?» Disse proprio così. Perciò replicai secco: «Niente affatto, sei stato tu a prendere l'orologio. Dove l'hai messo poi, lo sai solo tu. Sono convinto che Mihailo e Ivan lavorassero per i tedeschi. Mihailo era stato nel controspionaggio tedesco, almeno così ci avevano detto, e credo che i tedeschi sapessero bene chi inquadrare nel proprio controspionaggio, non di certo persone inaffidabili. Mihailo e Ivan preferivano lavorare per conto proprio. Capitò però un'altra occasione in cui coinvolsero anche me e Danci in una loro operazione. Fu quando proposero di togliere di mezzo Josef Kettner, un ufficiale che con la sua guarnigione controllava dalla sua sede di Aurisina il Carso Triestino. Kettner rappresentava l'incubo delle unità partigiane del Carso e anche di tutti gli attivisti dei nostri paesi. Doveva avere 35 o 40 anni. Era un uomo alto e prestante ed era un temerario. Girava infatti anche da solo e tutti lo temevano perché ostentava un atteggiamento sprezzante del pericolo. Girava voce che indossasse un giubbotto antiproiettile sotto la divisa perché sembrava invulnerabile. Anch'io ebbi un incontro ravvicinato con lui. Una volta me lo ritrovai improvvisamente davanti. Ero in bicicletta con un compagno. Kettner balzò fuori dalla boscaglia e si piantò in mezzo alla strada puntando la sua arma su di noi. Ebbi la presenza di spirito di sparargli. Egli fece un salto indietro e noi riuscimmo a sfrecciare oltre. Ci sparò dietro a sua volta e tranciò la nostra bici letteralmente a metà. Così precipitammo in un avvallamento sotto la strada, ma ne uscimmo miracolosamente illesi e riuscimmo a scappare. Probabilmente Kettner non si era appostato nel bosco da solo e c'erano anche i suoi uomini lì intorno, ma fu lui da solo a balzare in mezzo alla strada e a sparare. Questo era il suo stile. Mi ritrovai poi coinvolto un'altra volta in uno scontro con lui e i suoi uomini, quando venne organizzato a Veliki Dol un incontro della popolazione con il mio gruppo artificieri nell'edificio della scuola locale. Questi incontri venivano promossi in diversi paesi, specie nelle località più sicure, affinché la gente conoscesse il movimento di liberazione e i partigiani. Erano anche l'occasione per fare festa insieme. Naturalmente veniva disposto un servizio di sicurezza che aveva il compito di prevenire il pericolo. Anche allora fu infatti dislocato nelle vicinanze di Veliki Dol un gruppo partigiano che doveva garantire la sicurezza della manifestazione. Dopo i saluti e i discorsi ci fu un vero e proprio banchetto, così potemmo mangiare strudel carsolini a volontà. Kettner e i suoi uomini arrivarono quando c'era già il ballo. Io uscii dall'edificio per caso, comunque proprio in tempo, per ricevere la prima raffica addosso. La scarica per fortuna non mi colpì, solo un proiettile sfiorò di striscio il mio volto. Riuscii a balzare indietro attraverso una finestra. Nella sala c'era calca e si scatenò il panico. Noi avevamo deposto tutte le armi in un angolo e quindi dovemmo cercare di recuperarle al più presto in quella confusione. Non scappammo immediatamente perché bisognava far fuggire prima i civili. Kettner e i suoi lanciarono dei proiettili incendiari e due dei nostri furono colpiti a morte. Uno fu gravemente ferito. Dov'era finita l'unità partigiana di protezione non lo capii allora né lo seppi dopo. Kettner e i suoi non vennero per caso da quelle parti. Erano stati accompagnati lì da due donne. Era quello il modo di operare di Kettner. Dopo quell'assalto a sorpresa, mancò poco che fosse arrestata e liquidata la mia compaesana, Savina Ruppel. Fu infatti sospettata di essere una delle ragazze che avevano accompagnato Kettner al meeting di Veliki Dol. Egli infatti fermò tutte le persone che catturò dopo la nostra ritirata, ma liberò Savina, che non subì conseguenze, perché il nostro comandante era una persona di giudizio che non agiva d'impulso. Indagò e individuò le vere responsabili di quella delazione. Nella stessa occasione accadde anche un altro fatto che fa capire l'uomo con cui avevamo a che fare. Prima di scendere dall'accampamento del gruppo artificieri a Veliki Dol, provvedemmo alla sua sicurezza. Collocammo infatti delle cariche esplosive intorno al campo base e pensammo anche ad un trabocchetto se qualcuno avesse pensato di cogliere quell'occasione per venire a curiosare in nostra assenza. Sistemammo quindi una carica esplosiva sotto un sasso, oltre ad una busta di carta che sembrasse contenere qualche documento e che doveva servire da esca per l'eventuale ficcanaso. Kettner scoprì il nostro accampamento, vide anche la busta, ma la estrasse senza danno. La rimise poi al suo posto, non prima però di averci infilato un foglio su cui scrisse o fece scrivere in italiano che la volta successiva ci avrebbe acciuffato tutti quanti e non solo i nostri pidocchi. Il suo era il gioco del gatto con il topo e la sua era una promessa che in buona parte mantenne, catturando i membri del reparto uno dopo l'altro. Kettner aveva preso di mira gli artificieri perché sul territorio di sua pertinenza gli avevamo architettato anche noi qualche beffa e quindi voleva toglierci di mezzo. Il nostro reparto stabilì un proficuo e reciproco rapporto di neutralità con la guarnigione di austriaci che stazionava a Gabrovec, a partire da un casuale incontro tra una nostra pattuglia e un loro contingente. Vennero spianate le armi. Nessuno sparò. Anzi, ognuno si ritirò in bell'ordine nella direzione da cui era venuto. D'allora in poi ci ignorammo a vicenda. Con Kettner non funzionava così, e lo sapevamo bene che con lui e i suoi non c'erano accomodamenti di sorta. Kettner abitava in una villa d'Aurisina. Mihailo e Ivan proposero di preparare un attentato contro di lui e il suo gruppo artificieri fornì loro un nuovo tipo di esplosivo inglese. Eravamo al corrente del piano e dei suoi risvolti. Mihailo e Ivan, Danci ed io. Nessun altro fu coinvolto nei preparativi. Danci ed io facemmo degli appostamenti per capire dove e quando agire. Osservammo a lungo i suoi spostamenti e pensammo ad un'imboscata perché Kettner prendeva spesso il treno per Trieste e ritorno e viaggiava da solo. Mihailo e Ivan decisero altrimenti. Ci informarono di aver avuto un abboccamento con l'amante di Kettner e che grazie all'aiuto di lei si sarebbero introdotti nella villa. Non so chi fosse quella donna. Io la vidi una sola volta. Nancy ed io non partecipammo oltre. Quello che sapemmo dopo ce lo riferì Ivan. Secondo il suo racconto, le cose andarono così. Assieme a Mihailo si introdusse nella casa di Kettner e collocò l'ordigno nella manica di una sua giacca. Quando Kettner quel giorno tornò, prese la giacca, la portò in giardino dove la carica esplose e lui rimase naturalmente illeso. Dopo l'attentato di Trieste in via Ghega, Mihailo non lo vidi più. Non sapevo che progettasse quell'attentato, anzi, proprio quando ci fu l'esplosione, mi trovavo non lontano da lì, in piazza Oberdan, con una borsa piena di esplosivo. Nell'aprile 1944 Mihailo non si fece più vedere nel gruppo artificieri. Si diceva che abitasse a Gretta, presso una famiglia di nostri simpatizzanti. E dopo gli attentati di aprile a Opicina e in via Ghega, divenne ancora più isolato, forse anche per i sospetti che cominciarono a crescere sul suo conto. Fu poi mandato nel Goriziano, ma so che lì non gli permisero di operare in autonomia come aveva fatto a Trieste. Ivan invece rimase nel reparto artificieri. Dopo la guerra seppi, perché me lo raccontò lui stesso, che fu catturato dai tedeschi, ma che grazie ai documenti falsi che possedeva non fu identificato e quindi fu deportato ad Dachau. Fino ad allora non avevo saputo nulla di quelle sue vicende. Durante il nostro ultimo incontro dopo la guerra ricordammo i tempi passati e cominciammo a parlare di Kettner. Per quel che ne sapevo, un gruppo partigiano gli aveva finalmente preparato un'imboscata sul Carso e lo aveva ferito a morte con una mitraglietta, ed è questo che raccontai a Ivan. Ivan replicò che non era affatto vero, che Kettner era vivo e di mestiere faceva l'odontotecnico a Monaco di Baviera. Mi raccontò di essere andato a trovarlo di persona e di aver parlato con lui. Non so come avesse fatto a sapere dove si trovasse e perché fosse andato a cercarlo. Fu solo allora che sospettai l'imbroglio e cominciai a dubitare di Ivan e Mihailo. Cacciai semplicemente Ivan da casa mia e non gli feci domande. Non volli più avere alcun rapporto con lui. Pagina 64.